La Cappadocia è citata nel Nuovo Testamento, ce lo ricordava la nostra guida. Se voi prendete la prima lettera di Pietro, e al capitolo primo, ai primi versetti, San Pietro manda un saluto a tutte queste terre. La lettera di Pietro è una lettera che ha a che fare con Roma. Roma viene chiamata Babilonia, esattamente come nell'Apocalisse, però perché la Roma di allora non era ancora la città dove poi il vescovo Pietro, eccetera, sarebbe stato l'iniziatore del papato, del primato romano, ma era la città dell'imperatore che perseguitava i cristiani, che uccideva i cristiani, e allora viene chiamata la grande Babilonia. Anche nell'Apocalisse si dice che la grande prostituta siede sui sette colli, e quindi Roma è vista come la grande nemica, e i cristiani vanno lo stesso, non vanno per interesse di potere, vanno senza armi, vanno per portare la presenza di Cristo e il perdono laddove il male invece governa, dove l'uomo si fa Dio. Loro vanno a dire: no, l'imperatore non è Dio, ma è Dio l'agnello immolato. E la prima lettera di Pietro è come un'omelia battesimale, dicono alcuni studiosi. Si riprendono una serie di simboli come il diluvio, immagine del battesimo e così via. Ma a noi interessa questi primi versetti, ve li leggo, dove si capisce che questa lettera inviata da Roma viene rimandata indietro perché San Pietro e gli altri apostoli sono passati in questi luoghi. San Pietro, la tradizione dice, ed è vero storicamente, è stato anche il primo vescovo di Antiochia sull'Oronte. Infatti ci diceva la nostra guida che lì proprio si venera la cattedra di Pietro con gli scritti, poi dopo tutti i successori di Pietro. È una cattedra chiaramente successiva, no? C'è una chiesa dove si va a pregare, quindi lì è nato il cristianesimo. Ma pensate, si inseguono Paolo e Giovanni, ma anche San Pietro. San Pietro, per venire a Roma, ha attraversato anche lui tutti quanti questi luoghi, anche se non abbiamo una memoria, perché negli Atti degli Apostoli non si racconta che cosa ha fatto Pietro qui, ma San Pietro è passato perché appunto anche lui, un pescatore, una persona, è venuto fino a Roma, uno della Galilea, cioè è venuto lì a fare che cosa? A portare il Vangelo, è venuto ad amare noi romani, i nostri antenati, eccetera. E dice così la prima lettera di Pietro: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, ai fedeli dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo e per essere aspersi del suo sangue, grazia e pace a voi in abbondanza. E poi continua: sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Allora notate, Pietro si chiama apostolo di Gesù Cristo, quindi è apostolo, vuol dire inviato, è uno dei dodici, perché Gesù ha radunato intorno a sé i dodici, come lo diciamo sempre, come Giacobbe ha i dodici figli, Gesù ha dodici apostoli. Non c'è nessun testo che neghi che siano dodici, perché è il nuovo popolo di Dio. Gesù prende il popolo di Israele e lo rinnova nei dodici apostoli, gli mette Kefa, questo nome aramaico che ha inventato Gesù, è lui che chiama Simone Pietro, ed è già quel nome solo segno che lui vuole fondare la Chiesa. E questo Pietro, poi i greci traducono il nome aramaico Kefa in Petros, non esiste questo nome Pietro fuori del cristianesimo, lo inventa Gesù, infatti è un nome tipicamente cristiano, se uno si chiama Pietro è segno che è di una tradizione cristiana, e saluta i fedeli dispersi nel Ponto. Il Ponto è la zona nord, dove è sul Mar Nero, nella Galazia, è la zona appunto dove stiamo andando, che ha la capitale Ankara, Ancira antica, nella Cappadocia, la zona dove stiamo, nell'Asia, in qualche modo è tutta la provincia d'Asia, quindi Efeso eccetera si chiamava il proconsolato d'Asia, e nella Bitinia, che è l'altra zona sempre al nord a fianco del Ponto sul Mar Nero. Tutte queste persone sono stati eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per obbedire a Gesù Cristo. Notate come non si dicano ancora le parole dei padri cappadoci, sono tre persone. La parola persona è stata pensata da Origene e poi purificata qui proprio per dire che persona è la relazione. Ma Pietro saluta, siamo nel primo secolo, saluta i cristiani di queste zone dandogli la prescienza del Padre, la santificazione dello Spirito, l'obbedienza a Gesù Cristo. Cioè il Padre e lo Spirito, sono il Padre e lo Spirito e il Figlio, sono messi sempre insieme anche nella prima lettera ai Tessalonicesi. Subito si parla del Padre, del Figlio e dello Spirito, e non ci sono i termini che poi userà la Chiesa, ma c'è tutto il messaggio già nel primo secolo. per Pietro era evidente che Gesù era quello che ci aveva rivelato il Padre e ci aveva donato lo Spirito, che Padre, Figlio e Spirito hanno una unità incredibile, pur essendo diversificati in questo mistero che è difficile da contemplare in tutta la sua pienezza. E grazie e pace a voi in abbondanza, gli manda questo saluto di pace e poi benedice Dio per questo, e poi dopo continua tutta quanta la lettera, no? È un brano che è molto caro a Benedetto XVI, anche lo cita spesso Don Rino Fisichella, che è stato professore di teologia fondamentale. Penso sia molto importante anche per noi catechisti di questa lettera, è il versetto 3, 14, 15 seguenti. San Pietro sa già che siamo in un contesto di persecuzione, perché c'è sia la persecuzione ancora nel primo secolo dei capi di alcune sinagoghe, dei capi del Sinedrio, eccetera, che vogliono fermare i cristiani, però perché sentono che i cristiani stanno uscendo dalla visione di Dio tipicamente ebraica, come Paolo, Pietro e tutti gli altri, ma poi c'è la persecuzione romana che comincia a essere molto forte, perché appunto i cristiani denunciano la falsità degli idoli, dicono che quella visione di Dio è sbagliata, che non è giusto dire Dio così, lo fanno nella pace, nella libertà, però si rifiutano di onorare, no? E allora lui dice, Pietro, non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Qui c'è questa espressione, appunto, rispondere, che vuol dire in greco è apologein, cioè fare un'apologia, apologos, dare un logos, dare un motivo, del motivo per cui avete speranza. Qual è il logos, qual è il motivo? Perché voi non siete disperati? Perché voi non siete tristi? Perché voi non siete scoraggiati? Dove trovate la forza? La speranza ha un motivo o la speranza è una pura follia, una pura ipotesi, no? E vi citavo quella frase di Cesare Pavese, questo scrittore che si è suicidato, laicissimo ma in qualche modo cercatore di Dio: ma se nessuno ci ha promesso niente, perché speriamo? E qual è il motivo, no? E Benedetto XVI ci invita anche a ragionare, ad avere il gusto della teologia, il gusto della conoscenza, del libero dibattito su Dio, per spiegare, dare i motivi, non solo dire credi e basta, credi, non ti so spiegare perché, non ti so spiegare se Gesù, quello che dicono i Vangeli, è vero, non è vero, se l'uomo ha bisogno di Dio, non ha bisogno, se Gesù era un rabbino solamente oppure pensava, no, devi rispondere, cioè devi dare gli argomenti, e si può credere solo se gli argomenti che tu dai, se Gesù riteneva che era figlio di Dio, sono più validi di un altro che dice no, Gesù era solamente un rabbino, perché se ha ragione l'altro la nostra fede è pazza, è falsa, no? E Pietro invita anche in un contesto di persecuzione a usare gli argomenti, a usare la parola, a usare il logos, a spiegare, ad avere il gusto proprio delle cose. Ecco, questo ci ricorda, pensate, ecco, San Pietro, anche non sappiamo esattamente dove, ma siccome parla dell'Asia, della Cappadocia, della Galazia, probabilmente come Paolo, andando verso la Galazia, ha fatto questa strada. Poi leggeremo a Ankara lettera ai Galati, la conosceremo meglio. Probabilmente anche San Pietro da Antiochia, probabilmente a piedi con altri discepoli, con altri fratelli, eccetera, ha fatto chissà dove queste strade, è andato verso l'antica Ancira, avrà salutato tante persone, poi gli scrive una lettera, o può darsi che la scrivono dei discepoli, non sappiamo se l'ha scritta proprio esattamente lui, ma continua a mantenere questo rapporto con le chiese d'Asia e con queste città che noi visitiamo e in cui siamo accolti, siamo trattati veramente da signori e con tanto amore da tutti coloro che ci ospitano negli alberghi, la nostra guida, l'autista, e sono questi luoghi, insomma, e questa storia che ancora continua a fare tanto bene.